Ciao a tutti e tutte, benvenuti e benvenuti a questo nuovo episodio di Finance Explained, il podcast di UBS Asset Management che racconta l'economia e la finanza in modo semplice e accessibile a tutti. Io sono Clara Morelli di Will. Con me oggi ci sono Alessio Rizzi, che avete già conosciuto, Research Analyst Active Multi-Asset di UBS. Ciao Alessio, ben trovato.
Ciao Clara, ciao a tutti.
E Giacomo Maini, mio collega in Will, anche lui si occupa di temi economici. Ciao Jack.
Ciao, ciao a tutti.
Perché ci siamo riuniti in questo episodio tre menti economiche? Perché fondamentalmente non ci stiamo capendo nulla. Sono state 72 ore di puro caos. Insomma, lo avete visto se seguite un minimo quello che accade nel mondo. Trump ha annunciato in prima battuta una serie di dazi contro praticamente tutto il pianeta. Poi c'è stata una risposta diversa da parte di Unione Europea, Cina e altri grandi attori nel mondo. Trump a sua volta ha controrisposto, non si sta capendo più niente, i mercati vanno su, vanno giù, bear market, bull market. Abbiamo detto ok, serve una puntata di Finance Explained per mettere un po' di ordine e provare a capirci qualcosa. Quindi Alessio, non ti chiederò quanto hai dormito in queste ultime 72
poco.
Ore, poco, però cerchiamo di capire che cosa è successo, magari partendo dal mettere in ordine i punti principali di cosa è successo.
Sono state sicuramente delle settimane molto caotiche e abbiamo avuto molte più notizie sui dazi implementati da Trump. Il 2 aprile Trump ha annunciato le cosiddette tariffe reciproche, c'era molta attesa su questo evento e quello che abbiamo scoperto è che sono state applicate delle tariffe su più di 60 paesi, sono state molto più importanti ed elevate rispetto a quello che ci attendavamo prima di questo evento. I mercati hanno reagito molto fortemente a questa notizia e ci sono stati anche sviluppi per gli altri paesi. Quali? Allora, molti dei paesi non hanno adottato contromisure fino ad adesso. Il paese che ha adottato contromisure più forti è stata veramente la Cina, che ha introdotto a sua volta delle tariffe sulle importazioni dagli Stati Uniti. Questo chiaramente ha aumentato, diciamo, lo stress finanziario e i rapporti tra i due paesi e c'è stata una vera e propria escalation. La Cina ha aumentato le tariffe sugli Stati Uniti, gli Stati Uniti hanno usato delle altre contromisure, hanno aumentato ancora a sua volta le tariffe sulla Cina e si è arrivati ad applicare delle tariffe sulle importazioni cinesi pari al 125%, quindi parliamo di numeri che sicuramente non ci aspettavamo all'inizio dell'anno. Gli altri paesi invece per adesso non sono stati ancora toccati ulteriormente rispetto a quello che era stato annunciato.
Quindi c'è stato l'annuncio, cioè quella tabella che forse avete visto girare online, che aveva una lista molto lunga di paesi, diciamo per i paesi che non hanno dato una controrisposta, quella è la tariffa che verrà applicata, giusto?
Allora, in realtà no, perché la notizia di mercoledì sera è che c'è stata una sospensione. Che cosa vuol dire? Per adesso viene applicata una tariffa del 10% a tutti i paesi, a tutte le importazioni degli Stati Uniti su tutti i paesi. Quello che è stato sospeso è stata la tariffa addizionale a questo 10%, quindi alcuni paesi per esempio avevano delle tariffe intorno al 40-50%, questa la parte addizionale tra il 40-50% e il 10% viene per adesso sospeso e questa è una notizia di mercoledì sera che chiaramente ha avuto un effetto molto dirompente sui mercati finanziari. La sospensione dura 90 giorni, quindi perché c'è stata questa sospensione? Come è stata giustificata? Trump, contento che molti di questi paesi non avessero adottato contromisure, ha praticamente detto che, dato che si sono comportati tra virgolette bene, le tariffe non vengono implementate per 90 giorni e per dar modo di fare una fase di negoziazione con questi paesi. Quindi questo è un tempo per trovare un accordo bilaterale con questi paesi. Questo però esclude la Cina. Sulla Cina invece questo non succede, c'è stata una forte escalation e con la Cina non c'è questa sospensione, quindi i dazi sono già in essere.
E sono altissimi, tu dicevi proprio percentuali 120-125%. E qui si è visto forse il vero obiettivo di Trump, no? Che era stato: impongo queste tariffe, poi magari parliamo di come sono state calcolate, lo avete forse visto, letto in un modo diciamo un po' non convenzionale, per fare un complimento. In realtà poi probabilmente l'obiettivo era proprio ok, chiamare a una negoziazione paese per paese. Chissà, poi magari c'è stato anche, insomma, le reazioni dei mercati forse hanno anche spinto poi Trump a cambiare idea su questo tipo di tariffe e di dazi, però è tutto molto difficile e imprevedibile. E ovviamente l'imprevedibilità sappiamo che non è una cosa molto apprezzata dai mercati. Tu, Giacomo, che idea ti sei fatto?
Ma io ho una domanda principalmente da fare su questa cosa. Tutti sappiamo l'ossessione di Trump per questo deficit commerciale. Già dagli anni Ottanta, quando ancora non aveva manco in testa di diventare presidente, parlava di dazi, di vedere un po' come un fallimento questo deficit degli Stati Uniti, specialmente verso la Cina. Quindi quello che mi aspettavo io è che soprattutto i mercati iniziassero un po' a scontare questa cosa qua, no? Già da novembre, da dicembre. Quindi, sapendo che Trump era risaputo da tutti che avrebbe attuato questa politica commerciale molto aggressiva, i mercati avrebbero iniziato a scontare la cosa. E invece quello che abbiamo visto è stato un mezzo tracollo, cioè forse penso il terzo, il quarto tracollo più pesante nella storia dei mercati finanziari negli Stati Uniti. Quindi quel che vorrei capire io è perché, so che non c'è una risposta a questa domanda, e soprattutto quello che mi sono chiesto è: ma dentro la Casa Bianca, segretario del Tesoro e tutti i consiglieri economici veramente non si aspettavano che sarebbe successo questo?
Sicuramente è vero che c'era molto focus su questi dazi, no? Prima della data del 2 aprile, quando sono state annunciate le tariffe reciproche. Il mercato veniva già da un periodo di debolezza. Eravamo, se guardiamo l'S&P 500, quindi le 500 società americane più grandi, era già calato del 10%. Quindi qualcosa era già prezzato. Il problema è che non era pienamente prezzato quello che è successo. Lo scenario peggiore dei mercati alla fine si è realizzato, quindi ricordiamoci che i mercati finanziari scontano scenari futuri, no? Quindi c'era uno scenario più positivo, uno scenario più negativo, e magari i mercati prima del 2 aprile stavano un po' in mezzo. Quello che è successo è lo scenario peggiore. Perché peggiore? Per due motivi principalmente. Il primo è che l'ammontare di queste tariffe è molto più elevato rispetto a quello che ci si aspettava. Circa le tariffe annunciate post 2 aprile, poi adesso sono cambiate di nuovo, però quelle annunciate post 2 aprile, la tariffa media sulle importazioni americane si aggirava intorno al 25%. I mercati probabilmente si aspettavano qualcosa intorno al 15%, quindi 10 punti percentuali in più rispetto a quello che erano le attese. Primo punto di sorpresa. Secondo punto di sorpresa è la metodologia. Veniamo da 2-3 mesi che ci interroghiamo quali saranno queste tariffe, quanto, su quale paese, eccetera. Ecco, la metodologia è stata un po' bizzarra quasi, no? La decisione, no, di quale tariffa applicare su ogni paese alla fine veniva fuori da una semplice formula, che è il deficit commerciale con un paese, quindi esportazioni meno importazioni, diviso importazioni di quel paese e diviso due, perché Trump voleva essere...
Si sentiva gentile.
Esatto,
gentile.
Si sentiva un po' gentile. Quindi quello è stato un altro elemento di sorpresa, no? Quindi non si sono fatti tanti calcoli su qual è la filiera produttiva più impattata dalle tariffe, eccetera. No, è semplicemente una formula. Quindi questo ha destabilizzato molti mercati. Come dicevi te, abbiamo avuto tra il 3 e il 4 aprile il mercato è sceso quasi del 10% in due giorni, e questo è tra i due giorni peggiori negli ultimi 100 anni, cioè peggiore di quei due giorni c'è stato veramente il Covid, la crisi finanziaria del 2008, Black Monday, il lunedì nero del 1987, e l'invasione tedesca quando c'è stata la guerra mondiale. Quindi veramente si possono contare questi eventi negli ultimi 100 anni.
Questo tipo di eventi che creano, diciamo, un calo nei mercati così significativo corrispondono a quello che tu hai già menzionato, abbiamo già menzionato, essere il bear market. Ci dai qualche elemento in più per capire di cosa si tratta e come anche si affronta una condizione di mercato di questo tipo?
Per bear market si intende un calo del mercato azionario maggiore del 20%, quindi un forte ribasso dei mercati finanziari. Questi sono eventi non tanto frequenti. Se guardiamo gli ultimi 100 anni, sono successi circa 16 volte, no, questi bear market, quindi uno ogni 6 anni. E quindi sono abbastanza rari, alta volatilità, alto panico, e sono cose che sentiamo menzionate sui giornali, eccetera. Diciamo, magari anche per entrare un attimo nel lessico finanziario, ci sono i bear market, che sono cali del 20%, e poi ci sono le correzioni, che sono cali sempre ribassi del mercato azionario tra il 10 e il 20%, quindi un po' più lievi e anche chiaramente molto più frequenti. L'opposto di quello che può essere un bear market è il bull market. Il bull market è esattamente l'opposto del bear market, non c'è una vera e propria definizione, è tutto quello che non è bear market è bull market, un mercato rialzista, e chiaramente queste sono fasi un po' più lente, un po' più graduali, dove il mercato può salire.
Si chiamano così perché?
Allora, una cosa simpatica è che si usano questi due termini, no? Bear market e bull market, che sono due animali, no? Mercato orso, mercato toro, perché l'orso tende ad attaccare con un movimento dall'alto verso il basso, mentre il toro tende ad attaccare dal basso verso l'alto. Quindi questi due animali
rappresentano proprio il movimento.
Esatto, riflettono un po' quello che è il movimento del mercato.
E ci sono degli esempi, appunto, nella storia di altri casi di bear market?
Intanto si è parlato tanto di bear market in queste settimane perché l'S&P 500, quindi le società più grandi americane, hanno riscontrato un calo del 19%, quindi tecnicamente non siamo in un bear market, però se andiamo a guardare i valori, diciamo, all'interno della giornata intraday, il calo è stato maggiore del 20%, quindi questo è il motivo per il quale si è parlato tanto di bear market, ed è stato un evento abbastanza veloce, no? Perché i massimi li abbiamo raggiunti a febbraio 19, quindi poco tempo fa, e in poco tempo veramente il mercato è crollato velocemente. Bear market simili, e quali sono quelli nella storia? Allora, diciamo, quelli che ci ricordiamo principalmente sono, partendo diciamo dal più recente, è quello della crisi economica del 2008. Quello è stato un bear market molto severo, molto importante, molto doloroso. Il mercato azionario è calato più del 57% ed è durato quasi un anno e mezzo, quindi anche abbastanza lungo. Altri, diciamo, molto famosi, chiaramente c'è quello della bolla tecnologica del 2000. Anche qui l'S&P 500 ha praticamente dimezzato il proprio valore, cali del 50%. La cosa che ha contraddistinto questo bear market è che è durato molto, quindi quasi 2-3 anni, quindi la fase di ribasso è veramente durata parecchio. L'ultimo, e forse questo è il più importante, però lo possiamo semplicemente studiare, è quello della Grande Depressione del 1929. Quella è stata la recessione più importante degli ultimi secoli, e lì l'S&P 500 è calato del 85%, quindi praticamente i valori si sono quasi annullati. Questi tre sono i principali, quelli più importanti, più dolorosi per gli investitori.
E come ci dicevi prima, appunto, è un tipo di mercato che ritorna a cicli molto lunghi, cioè 6 anni, ci dicevi. Però poi in questo caso specifico, cioè, siamo davanti al sesto anno, no, che appunto ci porta a un bear market, oppure c'è un evento esterno che può essere appunto questa postura di Trump nel comunicare in modo così imprevedibile che poi scatena questa reazione? Quanto dura? Insomma, come dobbiamo interpretare la condizione di oggi?
Ci sono tre tipologie di bear market, possiamo dire: strutturali, ciclici e event driven, quindi guidati un po' da un evento esterno. Quelli strutturali sono quelli che vi menzionavo prima, no? La crisi del 2008 generata da uno sbilancio, un eccesso di debito nell'economia, nel sistema, la bolla .com, no? Quella generata da un eccesso di euforia, valutazioni estremamente alte. Questi sono esempi di bear market strutturali che impiegano tanto tempo per svanire e tanto tempo per essere recuperati. Ciclici, diciamo, sono quelli un po' più usuali, no? Quelli che derivano da un rallentamento dell'economia molto semplice. Questi sono bear market magari di un po' più lieve entità, quindi magari cali del 30% e durata un anno e mezzo. E poi ci sono quelli event driven, e quello che abbiamo visto adesso potrebbe essere un event driven bear market, quindi un ribasso del mercato guidato da un evento esterno, perché questi bear market c'è uno shock negativo dall'esterno, Questo per esempio potrebbe essere l'annuncio dei dati di Trump, che ha fatto rivedere, no, le aspettative dei vari mercati e ha generato il crollo. Come funzionano questi event driven bear market? Allora, di solito sono molto più brevi, no? Perché abbiamo uno shock esterno. Quindi se lo shock svanisce, magari il bear market si ferma. Sono generalmente di lieve, minore entità, poi non si può generalizzare, però in media sono un po' più di lieve entità. Alcuni economisti adesso hanno nel loro caso base una recessione, e quello che viene detto è che questa potrebbe essere una man-made recession, no? Quindi una recessione fatta da un singolo uomo, che è interessante, no? Perché se Trump, diciamo, torna indietro sui suoi passi su quello che è stato annunciato a livello di dati, ecco, questo livello di incertezza potrebbe svanire. E quindi magari si potrebbe evitare una recessione. Quindi sicuramente la notizia recente su questa sospensione dei dati per oltre 60-70 paesi è sicuramente positiva e potrebbe andare a ridurre la probabilità di una recessione.
Staremo a vedere, l'imprevedibilità di queste settimane proprio ci impedisce di trarre conclusioni con un certo grado di certezza. Quindi non c'è un modo per capire se, cioè, quando finisce il bear market?
Allora, magari, diciamo che non è facile se, you know, cercando un po' di generalizzare e andare a guardare un po' i punti in comune di ogni fine di bear market, secondo me ci sono 5 fattori che dobbiamo monitorare, no? Il primo è ci deve essere panico. I bear market finiscono sempre con tanto panico, tanta incertezza, tanta volatilità. E sicuramente questo è uno dei fattori che abbiamo adesso, no? C'è molta paura. Il secondo, le valutazioni. Quindi i mercati finanziari, i prezzi dei mercati finanziari devono scontare, devono incorporare nei loro prezzi praticamente il caso più negativo già, no? Perché se quello succede, il cambiamento marginale è qualcosa semplicemente di più positivo e quindi la derivata seconda migliora. Quindi ci deve essere sia panico che tanta negatività scontata nei prezzi. Questi sono due ingredienti fondamentali. E poi abbiamo bisogno di un catalyst, qualcosa che fa cambiare la rotta, no? La direzione. Cosa sono questi? Se guardiamo gli ultimi anni, sicuramente la politica monetaria è stata fondamentale. Di solito, quando andiamo verso una recessione, le banche centrali abbassano i tassi più bassi, diciamo, sono di stimolo per l'economia, e l'economia poi con tassi più bassi riparte e i dati economici migliorano. L'altro diciamo fattore molto di aiuto è la politica fiscale. Quando, diciamo, entriamo in una recessione o comunque in un periodo di rallentamento economico, quando i governi stampano, diciamo, e aumentano il loro deficit, magari fanno più investimenti, diciamo, l'economia può partire. Questo è successo principalmente durante il Covid, no? Dove venivano dati in America addirittura un assegno proprio ai consumatori per spendere, e quindi quello è un classico esempio molto recente di supporto di politica fiscale. E il quinto, questo secondo me si applica più per gli event driven bear market, quindi anche in questo caso è se questo shock esterno svanisce. Quindi, diciamo, sul lato Covid per esempio avevamo lo shock di, no, questi casi di Covid che poi sono aumentati quando, diciamo, si è trovato un po' in vaccino. Quello è stato un altro shock esterno che ha fatto svanire questo rischio. In questo caso, se pensiamo ai dazi di Trump, ecco, lo shock esterno è stato guidato dalle tariffe e l'annuncio delle tariffe. Se passiamo in una fase in cui questo rischio va a diminuire, quindi l'incertezza, siamo al picco di incertezza, quindi da lì possiamo solo migliorare, ecco, questo potrebbe essere un altro fattore che potrebbe aiutare la fine del bear market. Quindi queste, diciamo, sono i cinque fattori generalmente che si guardano: panico, valutazioni molto basse, politica monetaria di supporto, politica fiscale o questo shock esterno che svanisce. Chiaramente non è che si può dire questo è più importante, generalmente è una combinazione di questi 5 fattori.
Super interessante, ma visto che anche immagino chi ci ascolta probabilmente avrà degli investimenti che si è visto un attimo così sfumare tra le mani, C'è un modo di, per proteggersi da questo tipo di mercato?
La cosa ideale sarebbe fare timing the market, ossia vendere prima dell'inizio di un bear market e comprare alla fine. Purtroppo non è facile. Quello che secondo me è la cosa più facile che noi tutti possiamo fare è quello della diversificazione, quindi creare dei portafogli che hanno esposizione a vari fattori, varie asset class e che possono performare meno peggio in queste fasi di bear market. Il mercato azionario è quello che si muove di più, no? Quello che ha la volatilità più alta. Se accompagnato magari da un'esposizione sull'obbligazionario, l'obbligazionario per esempio è un asset class che tende a performare bene in fasi di recessione, i tassi calano e le obbligazioni salgono, quindi il motivo per il quale il portafoglio 60-40, 60 azionario e 40 obbligazionario è stato così popolare negli ultimi 20 anni è perché le obbligazioni governative hanno sempre protetto quando il mercato azionario era in calo. Questo però non è sempre vero, purtroppo. Non bastano solo le obbligazioni, per esempio, l'abbiamo visto nel 2022 quando abbiamo avuto uno shock di inflazione. In quel caso in entrambi gli asset, quindi sia azionario che obbligazionario, tendono a far male. Quindi in quel caso lì, quando c'è forte inflazione, magari possiamo andare su alcuni beni rifugio come l'oro, ci potrebbe proteggere, oppure esposizione alle materie prime, che generalmente performano molto bene quando l'inflazione è a rialzo. Quindi quello che possiamo fare è cercare di avere un po' di tutto per essere esposti a diversi fattori e non essere semplicemente esposti al rischio, per esempio, di recessione, che è molto importante per il mercato azionario.
Sono tutti consigli molto utili. Speriamo questa puntata sia stata utile per tutte le persone che ci ascoltano. Grazie Alessio Rizzi, Research Analyst Active Multi Asset di UBS.
Grazie Clara, grazie a tutti.
Grazie Giacomo Maini, autore di Will, anche lui a tema economico.
Grazie.
E vi ricordo che potete ascoltare e riascoltare tutte le puntate di Finance Explained sul sito di UBS Asset Management, su Spotify, su Apple Podcast, e noi ci risentiamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti. Questo materiale è pubblicato esclusivamente a scopo informativo. Si prega di leggere il disclaimer disponibile su questa piattaforma o direttamente sul sito di UBS Asset Management.